Siamo tornati nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco,
eccoci qua.
Ciao a tutti.
Ciao Stefano, vado a presentare gli ospiti, ma lancio questo messaggio perché un ascoltatore al 331-8200-213 ci scrive: non lo volete dire, ma è l'Inter la squadra più forte, sta arrivando.
Ne ho sempre sostenuto.
Hai capito? Sta arrivando come un treno da dietro.
Poi bisogna vedere se poi alla fine vinci.
E compagni. Vediamo se la pensano così anche Massimo Orlando, che ritrovo. Ciao Massimo,
ciao, ben trovato. Ciao ragazzi, nuovamente.
Poi Antonio Di Gennaro. Ciao Antoine,
ciao,
ben trovato.
Ciao a tutti.
Si unisce a noi con grande piacere anche Francesco Repice. Ciao Francesco.
No, sapete l'unica differenza? Che loro due sono giocato col 10, pure io, solo che io in prima categoria in eccellenza.
Grande Francesco,
la differenza è solo lì.
Vabbè,
loro
dai.
Dice a loro due, poi più in alto.
vabbè, dai, sentite, rispondete all'ascoltatore, siete d'accordo, Antonio? Sull'Inter?
Cosa, l'Inter?
Sì, che arriva
L'Inter
forte.
È la squadra più forte del campionato, ancora di più perché io l'ho fatta a Cagliari, ho rivisto la Cremonese, è una squadra che si diverte fisicamente, è un'altra squadra rispetto all'anno scorso e tutti hanno una forza diversa e poi c'hanno un attacco, credo, era già più forte l'anno scorso, quest'anno ancora di più perché sono arrivati due giocatori come Boni e Esposito che possono anche giocare insieme quando magari gli altri due devono riposare, quindi credo che, poi ho rivisto tutti a Cagliari, per Mkhitaryan all'86esimo che entra dentro l'area e prende il palo esterno, è una squadra forte, ripeto, ho visto una gamba, una voglia, una cattiveria, una pressione, una regressione, poi con la Cremonese, a parte il discorso di dominare, si stanno divertendo e quando ti diverti diventa qualcosa di bello per loro, secondo me è la squadra più forte ancora del campionato. Come organico e come...
Faccio un ping pong tra studio e tra... Stefano, sei d'accordo con questa analisi? L'hai sempre detto, quindi rimane la
dipende dall'Inter,
forte.
Non dipende dagli altri.
Dipende dall'Inter.
Poi una grande considerazione in Chivu,
Sì.
Giocatori, società e tutti.
È vero, sta crescendo.
Poi se arriva quarta o quinta o terza o seconda, dipende da loro, sono i più forti. E poi in uno sport non vince sempre il più forte, abbiamo visto lo scorso anno, gli anni indietro.
Repice?
Secondo me è più forte col Napoli, sono le due più forti, anche io l'ho vista, ha ragione Totò, l'ho vista l'altra sera allo stadio contro la Cremonese e veramente si sono divertiti e ho visto il sorriso finalmente sulla faccia di alcuni amici, che non, un sorriso che non vedevo più da tempo, perché evidentemente si era esaurito un ciclo, si era consunto un rapporto col vecchio allenatore, che secondo me comunque ha dei meriti enormi, però sì, è la squadra più forte assieme al Napoli.
Insieme al Napoli, aggiunge naturalmente Francesco Repice, Massimo Orlando.
Sì, sono d'accordo, hanno detto già tutto Antonio e Francesco, e la cosa che mi è piaciuta di più è veder sorridere certi giocatori. Di Marco, giocano con l'allegria, con spensieratezza, credo che abbia fatto un lavoro dopo l'ultimo mese della passata stagione che è stato drammatico per l'Inter, hanno ripreso la stagione con quella botta subita, no? E devo dire che Chivu ha fatto un gran lavoro perché li vedo gruppo, li vedo sorridere, li vedo giocare con quell'intensità che vedevamo nelle partite di Simone Inzaghi, quando giustamente Francesco ha detto ha fatto un grandissimo lavoro. Dunque, per chiudere, anch'io penso che insieme al Napoli l'Inter abbia assolutamente qualcosa in più degli altri e attenzione perché adesso sta sistemando anche la fase difensiva che era il problema iniziale, ecco.
E la Roma in tutto questo?
La Roma, se lo chiedi a me, sta andando abbastanza oltre i suoi limiti.
Oltre i suoi limiti?
Sì, per quello che mi riguarda in questo momento sì. È una squadra che se la giocherà per entrare in Champions la prossima stagione. E a meno che, perché poi si fa tutti questi discorsi, poi la seconda parte della stagione succedono delle cose in positivo e in negativo che cambiano tutto. Quei due lì davanti non decidano, come dire.
Aspetta e spera, va.
Sì, faccio io la penso come aspetta. Però no, se dovessero decidere allora potrebbe diventare veramente una seccatura per gli altri la Roma, una grande seccatura, anche perché qua ci sono tre allenatori, l'abbiamo detto pure l'altra volta, ragazzi.
Sì, i tre allenatori sono... citiamoli, Conte, Gasperini e Allegri, dai.
Conte, Gasperini, Allegri, sono loro tre che...
Però io farei molta attenzione a Chivu, non lo so perché mi sto convincendo...
No, lui, cioè, guarda, l'anno scorso ci siamo fermati a parlare un paio di volte, l'ho detto, quando lui era a Parma, ho detto... Tu secondo me c'hai delle cose, lui dice, che cosa vedi? Io gli ho spiegato, no, non gli ho spiegato nulla, gli ho detto che pensavo io, perché avevo visto delle cose che mi piacevano. Lui è un uomo molto intelligente.
Sì, lo dicono un po' tutti, pure Stefano che me lo raccontava giorni fa così, insomma.
Non è uno che passa lì per caso, È un uomo molto intelligente. Molto equilibrato, non esaspera mai i concetti. Diceva prima Massimo, il gran lavoro che dicevamo prima con Massimo, il gran lavoro che ha fatto Simone Inzaghi, pure Totò, io credo sia d'accordo su questo, però era tutto di adrenalina, di forze. Qui lo fanno col sorriso, adesso con lui lavorano col sorriso. Lì era proprio una roba o la borsa o la vita, come dire, era una questione di vita e di morte. Molto esasperato anche dal punto di vista emotivo, psicologico. Adesso come lui come Simone, ve lo ricordate in panchina, no?
Sì, sì, insomma, sempre tarantolato, una roba proprio. No, per carità, poi ha fatto il suo, l'ha fatto, insomma, non è
adesso,
che...
adesso si va un po'.
Forse c'è bisogno di qualcosa di diverso adesso che lui può portare. Antonio, vai.
Quest'anno ho visto Lautaro anche a Cagliari ha prestato per 80 minuti sul 4-0 per la Cremonese contro la Cremonese. Lautaro è andato a prendere una palla con una cattiveria mostruosa. E allora ti rendi conto, come dicevate tutti, anch'io, che la squadra sta bene fisicamente, c'è una voglia pazza e quindi l'allenatore ha dato anche quell'input a livello. Ma fisicamente è un'altra squadra, tutti, tutti fisicamente.
Sì, poi sai cosa, Totò, però
sulla Roma, attenzione. Perché io quest'anno avevo detto che è molto importante.
Tu ieri poi l'hai commentata proprio... la Roma, se non erro, Antonio.
Sì, sì, l'ho fatta anche ieri a Firenze. Diciamo che ho detto quest'anno che sarà molto importante l'incidenza degli allenatori. Secondo me. E lì c'è l'incidenza dell'allenatore su Gasperini, perché quest'anno è la miglior difesa d'Europa, credo. Ora non so i dati, ma mi sembra sia una migliore difesa d'Europa. Non ha ancora gli attaccanti che vuole lui. Sicuramente non gli piace neanche tutti e due. Forse Ferguson, Dobby che no, però si adatta. Che Dybala è ritornato ora, quindi sta migliorando giocatori che magari erano giocatorini tra virgolette, per esempio Celik ha fatto una partita ieri a Firenze mostruosa, ha spinto, cioè quindi sta migliorando un po' tutto il contesto, quello che ovviamente gli hanno anche chiesto i Fredrich e soprattutto Ranieri, quindi ecco la scelta anche di Ranieri andare su Gasperini, perché sapevano le difficoltà che potevano avere quest'anno, l'hanno anche detto giustamente a tutti, non si può fare più di tanto, poi a gennaio può darsi via qualcuno, però l'incidenza dell'allenatore c'è. Roma è squadra vera,
Guarda, stavo dando un'occhiata a dei numeri che vi riporto, poi sento ancora Orlando. Nelle ultime tre partite, no? Prendendo le ultime tre, l'Inter ha fatto tre vittorie consecutive, 8 gol fatti e 2 subiti. La Roma 5 gol fatti e 1 subito, sempre 3 vittorie consecutive. E la prossima c'è questo scontro tra due squadre che una segna un po' di più, ma che si presentano con un momento
difensivo. È un bene che ci sia stata questa sosta per la Roma, non per l'Inter. Quindi 18 ottobre probabilmente allo Stadio Olimpico, conoscendo l'ambiente qui a Roma, Marco, che tu conosci meglio.
Ma tu conosci
più altro. Sarà una bolgia.
Sarà
un sold out al quadrato, capito? Ci sarà posto.
No, infatti non vedo l'ora di andarla a raccontare, però posso chiedervi una cosa?
Vai, pure due.
Ve la immaginate la Roma con Ken lì davanti? Con Moise Ken?
Mamma mia.
Lo so, amico mio, quindi tu stai ancora mettendo il coltello nella piaga, caro Repice, proprio.
A poveri
massacrando. Girando sto coltello proprio, quindi Orlando, che dici tu?
No, allora, Francesco ha detto una cosa giusta, la Roma sta overperformando, è la verità. Ma proprio perché c'è un fenomeno in panchina, un fenomeno, e i fenomeni ti permettono di...
Però tu prima hai fatto un'allusione, dilla pure a Orlando.
Sta giocando come stava giocando Ranieri l'anno scorso, ma è qui la sua intelligenza, perché in questo momento lui ha capito che non ha i giocatori adatti al suo gioco stile Atalanta. Piano piano però sta inculcando a questi ragazzi quel tipo di gioco ed è primo in classifica, sperando poi che a gennaio la proprietà gli faccia qualche regalo. E allora
Max,
attenzione,
la scelta di ieri l'hai visto, ha messo Dybala e Pellegrini, non ha messo l'attaccante, certo, perché voleva gestire
palleggiando, voleva gestire palleggiando, quindi
infatti il problema ti dicono te quando ti chiedono di ma che problema quando adesso guarisce sta bene Dybala, sai che sarà un problema per Gasperino. Ho detto sì, io domani vinco il Superenalotto, c'ho un problema grosso. Faccio 6 al Superenalotto domani mattina, quindi c'è un problema grosso da risolvere. Io per esempio so delle cose che impazzisco. È diventato un problema per Gasperini se Dybala, capito, comincia a giocare 80-90 minuti, capito, tutta una partita, diventa un problema. E io lì alla larga, cioè, ok, avete vinto, basta, cioè, avete ragione voi.
Antonio, stavi finendo, stavi dicendo così.
No, che ieri appunto ha fatto una scelta anche, non dico conservativa, io gliel'ho fatta la domanda perché in quel momento lì serviva gestire il pallone e poi nonostante tutto Dybala è arrivato a una conclusione al limite dell'area che di solito lì la
mette. Poi dobbiamo anche dire che adesso con tutto il rispetto di tutte le cose belle che avete detto di campo, poi c'è anche la parte, diciamo così, di satellite che serve nel calcio, perché poi insomma io stavo vedendo nelle ultime 3 partite vinte la Roma ha subito a favore 4 legni, cioè 4 legni sono tanti,
cioè
pure questo è un aspetto.
La Roma dell'ultimo anno è quella che ha preso più pali di tutti,
sì, ma infatti, ma il calcio è questo, ti dà, ti toglie.
C'è pure una traversa del Pisa?
No, io ho detto le ultime tre, derby, Verona e ieri.
E che ti devo dire, c'è la Porta Santa.
Ragazzi,
Giubileo, la Porta Santa
ha fatto soffrire il Verona.
Poi ci sono 7 parate di Svilar, di cui 4 diciamo prodigiose. Insomma, i segnali, io dico, questi sono segnali che vanno presi. No, però sono sempre segnali. Che vanno sempre messi da parte.
Sì, io sono d'accordo con te, sono segnali
che vanno presi, messi da parte, perché poi come dice Repice, gli attaccanti adesso non segnano, poi magari se qualcuno si sblocca arriva qualche gol in più.
Cioè adesso Roma
Inter, no, magari
adesso
torna Bailey, Dybala sta bene, qualche
Francesco,
cosa cambia.
Francesco ne ha raccontati tanti, Roma, io non mi ricordo un Roma Inter così bello. La Roma ha 3 punti di vantaggio sull'Inter, gioca in casa, 3 sold out ci saranno.
Sì, ma c'è quello lì del 2010 che è bello
esatto, quindi sai Marco
grande partita,
la domanda partita è e se vinci?
Io non credo che vincerà la Roma,
no,
guarda, c'è un ascoltatore che ci scrive: state esaltando l'Inter ma ha battuto chi? Cremonese in casa, Cagliari, Sassuolo,
per vedere come li ha battuti, però attenzione,
io infatti dico sempre
dominando,
è la prestazione che va vista, infatti io dico sempre però, poi qualcuno dice ma la Roma ieri ha avuto una fortuna che da 5 partite non durerà tanto, che ha da 5 partite, vedi?
No, la Roma la fortuna non dura 5 partite. Non può durare
6, no 5, 6
Non è questione di fortuna, la squadra obiettivamente è molto solida, ha secondo me un personaggio in mezzo al campo che è un giocatore di un'altra categoria. Io ieri sera ne ho visto uno che meno male che poi l'allenatore
chi era?
No ragazzi, uno che fa come ha detto il suo allenatore ieri sera in diretta, ha detto dopo la partita: Luka Modric fa un altro sport.
No, ma qualcuno aveva detto che vengano a fare questi vecchierelli lì, non si muovono, sono finite le barbe.
Lo so, fa un altro sport Modric, fa un altro sport. Devo guardare lì, fa veramente un altro sport.
Perché De Bruyne? Avevo letto due settimane fa a Napoli, no, un giocatore finito, è un problema per il Napoli. Allora, se è un problema De Bruyne, si smette tutto, non si commenta più nulla e si va a casa.
Ieri è stato fondamentale, ragazzi, quando è entrato.
Come fai a dire che De Bruyne è un problema per il Napoli, ragazzi?
No, no,
ora perché McTominay, ma McTominay si deve adattare. De Bruyne è un giocatore straordinario.
Ma ragazzi,
un campione. Poi ci sono i
come te,
bravi.
Dice.
Poi ci sono i campioni. I campioni ti cambiano tutto in una squadra.
Addirittura
campioni
in panchina,
poi con l'umiltà. Con l'umiltà che hanno i Modric. Manca
lo sai De Bruyne che mi ricorda, l'unico che me lo ricordo davvero.
Chi?
dice l'unico che mi ricorda davvero De Bruyne, cioè De Bruyne è l'unico giocatore che mi ricorda è Giancarlo Antognoni.
Addirittura?
Sì, proprio io quando vedo De Bruyne vedo
la sparo grossa. La sparo Antognoni era più forte.
Io non lo voglio
altri tempi. Ma Antognoni ebbe tempi.
Io per Antognoni avevo una
Giancarlo, poi era un'altra categoria. Rispetto Giancarlo, io sono stato a Firenze, non aveva delle rose favolose, quindi
questo pure è
ha
vero.
Vinto anche poco per il talento che ha avuto, ha vinto una Coppa Italia,
Giocatore straordinario.
Ha fatto due partite con Brasile e Argentina mondiale, poi dopo si è sfortunato perché
sarebbe moderno,
è stato un giocatore formidabile, ragazzi.
Perché Giancarlo
perché giocava alla Fiorentina, ha detto Benedice sempre che c'ha la squadra per vincere.
No, ma sai Stefano, come io con Massimo Orlando ogni tanto ricordo una partita europeo 1980 a Torino, Italia Inghilterra 1-0, gol di Tardelli. La partita che fa Antognoni quella sera è una roba da buttare. Cioè, tu dici, ma com'è possibile?
Che
un giocatore,
ragazzi,
ma una roba, sta palla suonava. Oltretutto quando la colpiva, qualcuno di voi magari ci si è anche allenato, ci stavano anche in campo.
No, io sono cresciuto dietro di lui.
Era
il punto di riferimento.
Ma poi ti piazzava uno scatto, era velocissimo.
Posso dire un aneddoto, perché non si arrabbierà se mi sente, che anche lo saluto eventualmente.
Mazzarri
si metteva arzoncini come lui, i capelli come lui, le scarpe come lui, non era Giancarlo.
È bene, perché ce ne siamo accorti.
Ma non lo dico per asfotere. No,
vabbè,
non,
chiaro.
Non, vabbè, ma ognuno c'ha il proprio idolo, dai. Dice.
Bravo, Stefano, era il suo idolo.
Ma l'idolo anche di tanti tifosi che dalla Roma, dalla Lazio. Ma Antognoni era uno spettacolo puro. Adesso io ho fatto una battuta esagerando, dicendo che più forte De Bruyne ha vinto tutto, De Bruyne è un campione. Però
è stato anche sfortunato Antognoni.
Antognoni era una cosa impressionante, ragazzi. Antognoni era una cosa impressionante. Ma poi era uno che ti puntava, ti saltava, andava, era forte, era veloce, era rapido.
Bravo, e bruciava. Che voglio dire io, che Antognoni, alcuni giocatori degli anni 70, 80, 90, per Bravo. Caratteristiche oggi non sarebbero così Veloce. Performanti. Lui c'aveva corsa, dribbling, tutti
tutto.
I due piedi.
E visione di gioco.
Ma quello sì, il gusto di saltare l'uomo, e ce l'aveva perché.
Sì, di nebbia di saltava.
Era bellissimo da vedere.
Da 100 milioni ora.
Era bellissimo.
Poi
da
andava.
C'aveva pure che tirava piano.
Sì. Milioni.
Ma come dice Massimo, ma poi andava veloce con la palla al piede. Valla a prendere con la palla al piede quando partiva.
Dobbiamo parlare ogni tanto dei giocatori.
Sto rivedendo una cosa, mamma mia.
100 milioni sono David. Pochi.
Davide,
io Carlo, sì.
Con una corda
l'hanno pagato 90
io se
milioni,
adesso dico una cosa, perché andavano delle immagini, ci siamo distratti,
no, però,
io in Pallomeni
l'hanno tirato,
è andato che Davide ha scivolata. Allora io dico che se dalla prossima noi dobbiamo fare una raccolta firme, portarla a
trovato...
Tudor, fa gioca Vlahovic, non se ne può più, non
vabbè,
se ne può
dai, poverino,
più
è scivolato,
ma non
certo,
se ne può
lì.
Più Orlando, basta con sta difesa e con sta basta,
vabbè,
Orlando,
stato sfortunato lì, è scivolato
su Massimo Di Gennaro, no, non è d'accordo, lo so, perché vabbè,
no,
però insomma,
ma, Marco, ma manco io
perché mi parli sempre con
Vlahovic?
Io ho detto che Vlahovic è il giocatore forte stato negli ultimi due anni, non ridere, perché
faccia
ti meno
porta, spalle alla porta, anche ieri aveva combinato,
però
ma come si fa a non far giocare Vlahovic? Dice dai,
gli ultimi due anni, fammi finire, gli ultimi due anni Vlahovic non è stato producente né con,
ma non lo vedi come sono gli altri due? Dai.
Né con Allegri né con Motta, che doveva cambiare il modo di giocare la Juve, che Vlahovic doveva essere il centravanti, diciamo, del gruppo, che è un giocatore forte.
Quindi adesso che si fa? Che si fa adesso?
Ha fatto male gli ultimi due anni.
Capito,
o no?
Che si fa adesso, però? Che si fa adesso?
Posso dire una cosa? Io alla Juve. Ieri entra Vlahovic, ultimi minuti di gioco, apre un contropiede per il Milan, poi lui va a rimediare al suo errore e fa la scivolata su Selemaker. Apre un contropiede per il Milan sanguinoso, perché una palla di 5 metri, 7 metri da appoggiare, comoda per il compagno, lui la dà agli avversari.
E allora di che parliamo?
Sì, ma David non si è mai visto ieri
una
cosa.
In precedenza,
tecnicamente peggiorato,
era caduto, oggi ho parlato, ero in treno con Luca Marcheggiani e parlava, non so, non avevo mai visto tirare uno con i piedi per aria, nel senso che non aveva il piede da... Quando è caduto Jonathan David?
Perché hai sorriso?
Ieri sera. Non so come ha fatto. Poi ho visto un tiro di Openda di sinistro.
Preciso, sì.
Ma tipo 30 metri di distanza dalla porta.
Sì, se metti insieme David,
quando gliela mette Calulla,
e Ferguson, non ne facciamo uno, ragazzi.
Ma McKennie la mette.
E dai, su.
Scusate, ma voi avete detto prima che Vlahovic valeva 100 milioni, no? Vlahovic l'hanno pagato 80 milioni.
Ma la tua è una battaglia personale di Gennaro, diciamolo. Dai,
no, ma non mi attaccare sempre su Vlahovic. Io sto facendo delle considerazioni. No, nel senso buono, nel senso che quanto è stato pagato Vlahovic? 80 milioni.
Ho capito, ma non è colpa sua. Tu sempre sto ritornello, ma mica è colpa sua.
Fammi parlare.
Vabbè, parla.
Ma lui non è migliorato, è peggiorato gli ultimi due anni.
E che a Juve è migliorata.
È peggiorato, Ha giocato con Allegri che faceva giocare male le squadre, con Thiago Motta che doveva essere, diciamo, l'allenatore nuovo per un calcio fantastico.
Ma segna sempre più di tutti, però, là in mezzo a quella truppa.
Marco, ti posso dire una roba? Vai. Scusami su questa cosa qua. Vai. Adesso, visto che...
lo fa apposta. Ma lo fa apposta, Marco, dai.
Secondo me è che non mi piace Vlahovic, attenzione. A me non è che non mi piace Vlahovic.
Ma io ho capito,
ma non è Vlahovic che...
È Marco che continua
a scrupugliarti. Lui... fa la punta di riferimento unica senza compagni lì, faccia alla porta sulla palla lunga e nello spazio, ti può far male. Se deve giocare con la squadra spalle alla porta con le difese chiuse, ragazzi, sono dei problemi, sono dei problemi evidenti, purtroppo.
Allora Higuaín doveva valere 300 milioni di euro,
ecco. Esatto, siccome io ho raccontato la Juventus con Massimo Orlando di Higuaín e Tevez, ho notato delle differenze, ecco, mettiamola così.
Che ne pensi? Orlando?
No, ha ragione Francesco, dai. Se lo metti nelle condizioni di giocare negli ultimi 15 metri solo pensando alla porta, sì, è un giocatore che ti può far male. Ma quando viene incontro, Marco, il pallone lo stoppa, va a 5 metri. Non te lo puoi permettere in Serie A. Allora lo tieni fuori.
Ma gli altri, scusami Massimo, gli altri? No, ma gli altri,
Davide è appena arrivato, dagli un po' di tempo e ambientarti.
A chi devi dare tempo?
A Davide.
Vabbè, diamogli tempo. No, ma io so, cioè, se sbaglia così va bene, speriamo che sbaglia pure la prossima, aggiungo io, però...
Sì, vabbè, ma che lo stanno rinnovando, che non vogliono rinnovare ancora Vlahovic, dopo quello che è successo
il 5% del cartellino di Vlahovic, Marco, io non so.
Mercato, ragazzi, è la colpa di questi mercati che i giocatori sono strapagati tutti. Sì, vabbè, è la verità.
Hai ragione,
no, ma io sono d'accordo di questo, però non è colpa del giocatore con quei contratti.
Ma 80 milioni deve essere un campione uno.
Scusa, la Fiorentina ha pagato 27 milioni piccoli, 27 milioni piccoli, 27 milioni piccoli, ragazzi, dai su. Non è
Marco,
colpa però dei piccoli.
C'è stato Guardiola che ha pagato 117 milioni di sterline.
Grealish,
il vecchio Grealish.
Ieri decisivo, Grealish.
Ieri decisivo.
92esimo Grealish. L'Everton.
Ieri decisivo, però. Attenzione.
Decisivo,
sì. Ha fatto decisivo. Che ha fatto? Ha tirato un porta una volta.
2-1, ha vinto l'Everton.
Ha vinto l'Everton 2-1 con Grealish.
Con Grealish.
Per me, Marco Piccari è amico di Vlahovic.
Secondo me sì. Secondo me se dice dimmelo a me tutti i giorni, fai i titoli su Vlahovic.
Guarda, c'è un messaggio
tutti
per te, caro Di Gennaro, c'è un messaggio per te. Caro Di Gennaro, scrive il nostro amico, Vlahovic nella Roma di Gasperini farebbe 100 gol.
Se è male il patrimonio, lo sapete che se è male. Sono d'accordo, ma io non ho detto che è scarso. Ho detto che è costato tanto e negli ultimi due anni è peggiorato.
Va bene. Oh,
con due allenatori diversi. Quest'anno gioca e non gioca, perché c'è un discorso anche di rinnovo e compagnia bella, non lo so. Però Vlahovic non è l'attaccante che la Juve.
Però ditemi una cosa solo e chiudiamo. Siete dell'idea, adesso al di là di tutto quanto, siete dell'idea che lì davanti una scelta definitiva Tudor la deve fare, sì o no?
Sì.
Perché a me sto gira la ruota, esce un nome. Anche ieri lui ha detto, io scelgo in base al momento, però una scelta lì davanti, voi siete gente insomma di campo, dicono che l'attaccante deve avere una continuità, deve essere...
Ma l'hanno preso, l'hanno comprati, che fanno?
Comunque ce la notizia, adesso voglio cambiare discorso, siamo in chiusura, la notizia è una sola, che Spinazzola, se non entrava Spinazzola il Napoli ieri non avrebbe vinto la partita.
È vero, pure questo.
C'è per niente, no, però per dire, per, no, per vero, provocare un attimo, no, diciamo,
altro che reazione. De Bruyne,
ma è entrato Foligno là, adesso ragazzo è splendido,
ha
messo quella altrimenti non avrebbe mai vinto la partita.
Però aveva cominciato con la vecchia maniera ieri Conte, il primo tempo è andato male. Poi si è rimesso come si è rimesso nel, come è stato nelle ultime settimane con le quattro mezzali alle spalle della punta.
Non
si
capiva niente, diciamo la verità.
Ed è ha creato tanto ed ha subito niente praticamente.
Mamma mia.
Mentre il primo tempo con 4-3-3, io lo sai che i numeri ci vedo molto poco. Però ieri ha cominciato con...
Che mi sembra di capire che senza Politano, Neres, chi salta l'uomo là davanti.
Per voi?
Chi? Non ho capito.
Lucca 35 più bonus, è normale per
ci
voi.
Ci salutiamo qua, caro DJ. Ci salutiamo qui. Ti voglio bene, lo sai.
Ciao,
alla
DJ.
Prossima. Ciao, DJ.
Ciao
Massimone.
Ciao, Massimo.
Orlando, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti.
Ciao, Francesco.
Ciao, Francesco.
Che bel momento. Ci siamo divertiti come sempre. Break, torniamo tra poco.